Buonasera, amici. Siamo felici di essere a Phoenix stasera a questo servizio, ma ci dispiace che sia l'ultima sera. E quindi speriamo che Dio ci dia la sua grande benedizione stasera, affinché non ci sia alcun malato quando ce ne andremo stasera. Nessun afflitto. Voglio che voi qui, sulle lettighe, barelle, sedie, voglio che facciate qualcosa per me stasera. Voglio che crediate con tutto il cuore. Vorrei vedere ognuno di voi uscire da qui stasera sano. Egli vi ama, amici, solo perché le vostre malattie e altro sembrano essere incurabili. Quello è solo Satana che ve lo dice. Per lui guarire voi non è più che guarire chiunque. Credete con tutto il cuore stasera, credetelo soltanto. Non fa alcuna differenza come voi, cosa la vostra mente dice di ciò. Prendete solo ciò che Dio dice di ciò. So che è la verità. Non ve lo direi se davvero non sapessi che fosse assolutamente la verità. Ora, vogliamo ringraziare prima, immagino, fratello Moore. Di solito il manager fa questo, ma io stesso voglio prendere questa opportunità per ringraziare ognuno di voi per aver aiutato a rendere questa la riunione migliore, credo, che abbiamo avuto a Phoenix, più spirituale e solida di ogni riunione che abbiamo avuto a Phoenix. Voglio ringraziare questo bel gruppo di ministri, i ministri che cooperano, che ci hanno aiutato ad avere questa riunione, tutti gli sponsor. Molti di loro non potevano sponsorizzare perché avevano i loro risvegli e altro in corso. Non cerchiamo mai di fare una cosa così grande perché ognuno debba chiudere le proprie chiese. Alcuni dei fratelli avevano grandi tende e così via, devono avere, ognuno deve chiudere o non può venire. Ebbene, non ho mai tenuto la mia riunione proprio così, la rendo semplice e piccola e vado soltanto e faccio il meglio che posso. Apprezzo tutti quelli che sono venuti e quelli che non sono potuti venire. Ebbene, li apprezziamo proprio lo stesso. E le nostre spese in quel modo sono basse. Per il nostro budget non c'è molto da fare. E perciò non dobbiamo forzare le persone, solo raccogliere una normale offerta e pagare i nostri debiti. Appena viene raggiunto il budget, quello lo conclude. E sento che stasera mi hanno dato un'offerta d'amore. Di certo, lo apprezzo. Vorrei non dovessi prenderla, ma ho solo un grande obbligo. Potete immaginare cos'è. E l'ufficio prosegue del continuo. Il mio obbligo di circa $100 al giorno senza riguardo a dove sono, quello è proprio a Jeffersonville, senza riguardo se sia nei servizi o meno. Potete rendervi conto quanto vado in debito a volte. Ed ora mandiamo molte stoffe di preghiera come queste qui e le mandiamo in tutto il mondo, a volte fino a 1000 in un giorno ne abbiamo inviate. E tutti voi siete benvenuti. Ogni volta che posso esservi d'aiuto, ebbene scrivetemi e fatemi sapere. Non dico che, vedete, molte volte dicono scrivimi solo per avere il vostro indirizzo. Ma io non ho alcun programma radio da sponsorizzare, non ho niente, solo voi, niente che io proprio, in modo che possa aiutarvi, solo per inviarvi una stoffa di preghiera o qualcos'altro, sarei felice di farlo. Pregherò per voi, sarò felice di farlo. Ed ora voglio ringraziare ognuno di voi per la vostra cooperazione, tutti voi che siete venuti, tutto ciò che avete dato e l'offerta d'amore stasera, ogni centesimo che non deve andare esattamente per il nostro piccolo la vita che abbiamo. Viviamo in modo povero, proprio come le altre persone. La gente non può comprenderlo, perché sono stato sul campo più a lungo di tutti gli altri e non di meno, non ho niente. E perché spendo quel poco che ho in missioni estere, amici, ogni cosa. Dio è il mio solenne giudice in quello. Vedete che ogni cosa che ottengo io, se in quanto alle finanze, se cerchiamo di vivere semplici come persone e poi quel poco che ci rimane, lo accumulo finché ne ho abbastanza per andare oltreoceano. Andiamo là e predichiamo il Vangelo allora per quelli che non l'hanno mai sentito prima e vinciamo migliaia di migliaia e migliaia a Cristo. Quando il nostro denaro finisce, torniamo, veniamo in America e passiamo attraverso e visitiamo i nostri amici. Ci aiutano un poco e appena ne abbiamo accumulato abbastanza ce ne andiamo di nuovo. Ora lo so, ho molti amici, ho amici seduti proprio in questo edificio stasera che direbbero proprio: ecco, fratello Branham, ti farò un assegno per andare oltreoceano. Ma quello non sarebbe giusto per le altre persone, vedete? Ognuno di noi vuole un po' in quello. È così, ogni tizio il suo centesimo, 15 centesimi, un quarto, cosa mai sia, quello è parte nel regno. E in quel modo allora so che è il Signore che mi manda là. Immagino prima di vedervi di nuovo, probabilmente avrò un altro viaggio oltreoceano. Uno è in arrivo ora per tutta l'Africa, Tanganyika, Rhodesia, passando di nuovo attraverso l'India, e quindi confidiamo che pregherete per noi mentre proseguiamo. Ho incontrato un amico oggi, mi ha detto di non dire il loro nome dal palco, ma sono presenti, sanno quanto li apprezziamo, ognuno di loro. Li amo con tutto il cuore. E poi delle persone sono state, sanno che sono un, mi piace molto cacciare, quindi sono stato rifornito molto bene di animali selvatici. Mi hanno portato, due o tre persone hanno portato del cervo nella casa dove dimoravo, hanno portato l'alce e persino bisonte e pecaro, così io mi sono divertito molto. È la mia prima volta per qualcosa del genere, era davvero buono. Il Signore vi benedica, se solo sapeste quanto mi è piaciuto, e vi ringrazio così gentilmente. È la prima volta che abbia mai assaggiato dei pecari o bisonte, ed era molto buono e lo apprezzo molto. E l'alce e il cervo erano ottimi e mi piace proprio quel genere di cose. Non so cosa me lo fa fare, ma a me piace comunque. Mi piacciono i boschi e l'aria aperta, quindi mi piace quello che c'è in esso. Quindi vi apprezzo davvero, davvero molto. Ed ora tutti voi che vi siete radunati, meravigliosa fede, è stato meraviglioso. La riunione è stata un po' difficile per me, amici. Questa è stata la prima volta nelle mie riunioni in cui abbia mai cercato di fare la mia chiamata all'altare. Predicare, fare la mia chiamata all'altare, portare le persone a Cristo e poi pregare per i malati è stato piuttosto difficile. Per gli ultimi giorni sono stato quasi a tappeto, perché questa non è proprio l'unica riunione a cui vado. Inizio proprio subito in California, siamo pronti proprio ora, la maggior parte delle nostre cose, pronti a partire per la California. E saremo là e poi torneremo subito, Macon, Georgia, proprio da lassù, in Colorado, e proprio avanti, e certamente diventa un po' affaticante. Come una volta, le emozioni più grandi che ho avuto nelle mie riunioni, specialmente di recente, passo sempre la chiamata all'altare al manager o qualcuno. Ma io, che emozione mi dà vedere persone alzarsi e accettare il Signore Gesù come personale Salvatore. E sono così felice di quello. E voglio che i ministri comprendano questo, che i miei sponsor e quelli che sono vicini, vorrei tornare a Phoenix qualche volta, se Dio vuole, solo per avere una riunione, solo predicando il Vangelo e portando le persone all'altare e imporre le mani su di loro per ricevere lo Spirito Santo. Con questo discernimento, le visioni sono ciò che mi mettono a tappeto così. Vi piacerebbe che tornassimo e tenessimo una riunione così? Vi piacerebbe? Ebbene, Dio vi benedica. Grazie davvero. Forse pregare per i malati, ma non sotto discernimento. Così posso restare a lungo, vedete? Invece di restare solo alcune sere e dovermene andare, bene, potremmo rimanere più a lungo. Grazie di cuore. Mentre sto facendo il mio tour attraverso la nazione ora, prima di andare oltreoceano, chiedo quello, e a Los Angeles, negli uomini d'affari cristiani, le prime 5 sere della riunione è solo predicare e imporre le mani sui malati e pregare per loro mentre passano attraverso la fila. Allora prendiamo tutti. E ora quello non è esattamente come uso il mio ministero, ma è come è stato insegnato alle persone e loro credono per quello. Così vorrei farlo in quel modo per un poco. Non si può proprio mescolarlo, perché quando iniziano le visioni, allora non ne avete alcun controllo. Continua proprio ad avvenire. Ed ora vorrei stasera poter spiegare e dirvi come quello avviene, ma non posso. Quello è proprio tanto un mistero per me quanto lo è per voi. Ora, penso che quello copra ogni cosa, eccetto i custodi e gli uscieri e così via. Ringraziamo questa fratellanza di Schreiner per averci lasciato avere questo auditorium. Spero che i custodi e manager e così via siano presenti, altrimenti potete dir loro il più profondo apprezzamento. Questa è la seconda volta che ce l'hanno lasciato avere e lo apprezziamo. Il Signore li benedica tutti. E gli uscieri che sono stati così gentili da aiutarci a preparare la fila di preghiera. E specialmente un piccolo usciere è venuto con Billy aiutandomi ad entrare qui fuori. Piccoletto, un tipetto meraviglioso. Gli ho stretto la mano alcuni momenti fa e quando mi fanno entrare non parlano, come ognuno sa. Quindi veniamo sul palco dopo essere usciti dalla preghiera. E di certo ringraziamo il fratello e anche gli altri, il fratello Ballard e tutto questo bel gruppo di fratelli che sono seduti qui dietro, fratello Falk o Fuller, e oh, così tanti, li conosco di volto ma a volte non ricordo il loro nome. Penso siano uomini meravigliosi e credo che uno di loro, credo sia il fratello Fuller, inizierà un risveglio proprio dopo questo. È così? Sì, domani sera di certo farò quell'annuncio che il fratello Fuller qui del... è il tabernacolo Fuller? Lo chiamate? Fei Temple, l'avete già annunciato qui? Immagino, comunque... E siamo proprio felici di annunciare ogni risveglio, ogni volta, ovvero dove avranno, sbrigatevi, velocemente, ognuno partecipi a questi risvegli che sono annunciati ora e proseguite e servite il Signore. Non lasciate che il vostro faro si spenga continuamente ad avanzare in questi risvegli. Oh, è così meraviglioso sapere che il Signore Gesù è vivente oggi. Non è così? Vive e regna dentro i nostri cuori. Ed ora stasera non voglio prendere molto tempo. Voglio parlare solo un poco sulla parola e poi andrò subito nella fila di preghiera per i malati. Lo avevo in un certo modo annunciato che forse avrei fatto solo una chiamata scelta e allora sento proprio che solo forse lo lasciamo proprio al Signore e vedere cos'egli farà in merito a ciò, così giù alla fine della la strada quando arriveremo a quel tempo. A volte egli ci lascia proprio andare fino all'ultimo momento, poi ci dice cosa fare, così lo amiamo per quello, non è così? Ora il Signore vi benedica e pregate per me. Quanti mi prometteranno che pregheranno per me? Io solo, Dio vi benedica. Oh my! Figli, io solo penso ad entrare, stringere le mani alle persone, e come vorrei proprio scendere attraverso questa corsia stasera. Io, veramente, la verità, vorrei andare a casa con ognuno di voi, restare tutta la notte, sederci e parlare a lungo, alzarci il mattino e parlare. Come mi piacerebbe farlo! Il mio cuore brama proprio incontrare persone così, ma devo quasi essere un isolazionista a motivo del tipo di ministero che ho, perché non posso proprio farlo e tenere la riunione. Ma Dio sa che vi amo. Quindi sto prendendo un appuntamento con ognuno di voi su questo, quando vi vedrò nella terra della gloria. Se Dio mi permetterà di essere là con voi, voglio proprio andare là e sedermi per 1000 anni con ognuno di voi e parlare. E noi proprio non avremo meno tempo per parlare di quando abbiamo iniziato. Parleremo di tutto allora. Non è così? Non sarà meraviglioso sederci sotto l'albero della vita? E sapete, saremo intrattenuti da tutti i grandi cantanti. Ci saranno Sankey e Beverly, Shea e tutti loro là sulla collina cantando proprio le lodi di Dio. Saremo seduti presso l'albero della vita, dove le acque escono da sotto il trono. Non sarà meraviglioso? Bramo proprio quel giorno. Che differenza fa per un cristiano che è davvero ancorato in Cristo? Perché proprio appena questo vecchio tabernacolo terreno sarà tolto, entreremo proprio in un altro, proprio lassù. Mai! Non è meraviglioso? Pensate, malati e tristi abbattuti e affranti, ogni cosa va male, il mondo tutto in tumulto. Pensate, ebbene, vieni, Signore Gesù. All'improvviso questo vecchio corpo tremante inizierà ad appassire e sentirete i dolori che passano attraverso di esso, la fredda morte che arriva. Allora guarderete stando là. Là c'è un corpo nuovo che si trova proprio là. Uscirete proprio da questo, proprio dentro a quello. Perché quando questo tabernacolo terreno sarà dissolto, ne abbiamo uno che già attende, solo da trasferirci. Uno nuovo, non fatto da mano, ma Dio l'ha fatto, modellato eternamente. La gloria di Dio in cui entrare. Per diventare nuovi e giovani di nuovo, per non essere mai malati. Oh, mai! Cosa può? Perché la morte non ha alcuna presa su un cristiano. È così? La morte è solo qualcosa che porta un cristiano proprio nella presenza del suo fattore. Egli è meraviglioso quando potete pensare a lui in quel modo. Non è così? Come la morte non può tenere un cristiano, lo spinge solo proprio. Ora, che tipo di corpo sarà quello prima di tornare a prendere questo corpo? Io non lo so, non è ancora stato rivelato all'uomo, ma sappiamo che non saremo uno spirito quando ce ne andremo da qui. Lo spirito lascerà questo tabernacolo per entrare in uno che Dio ha fatto. Non solo uno spirito, è un corpo. Amen. A forma, modello, tutto. Oh, quello sarà meraviglioso. Non è così? Ora, per leggere solo un po' dalla parola, perché le sue parole non falliranno, le mie parole falliranno e la parola di ogni altro uomo fallirà, ma la sua parola non fallirà. Quindi in San Luca ho predicato così tanto sul Vecchio Testamento, ho pensato stasera avrei girato un po' e avrei preso un po' dal il Nuovo. essendo proprio un simbolista, devo in un certo modo tornare indietro e prendere una linea del vecchio per sapere cosa sembra il nuovo. Quindi credo che se avessi l'ombra della cosa, saprò proprio circa cos'è quando arriva qui, se ne vediamo l'ombra. Ora, nel Nuovo Testamento, San Luca, il 24esimo capitolo, e iniziando con il 30esimo versetto, solo come testo, leggiamo questi versetti. Quando egli si fu messo a tavola con loro, che prese il pane e fece la benedizione, e rottolo, lo distribuì loro. E gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero, ma egli sparì da loro. Ed essi dissero l'un all'altro, non ardeva il cuore nostro in noi, mentre egli ci parlava per la via e mentre ci apriva la scrittura. Ora chiediamo a Lui, il Signore Gesù risorto, se Egli non ci vorrà aprire le scritture ora, mentre ci sediamo e aspettiamo Lui. Chiniamo i capi mentre preghiamo. Nostro amato Salvatore, veniamo a Te stasera con cuori aperti, se li conosciamo. Veniamo a Te con questa benedetta sicurezza che è stata posta nel nostro essere più intimo, che Tu sei il Figlio del Dio vivente, che sei morto per i nostri peccati e separandoci allora dal peccato e sei risorto dai morti ed ora seduto alla destra della Maestà in alto e hai mandato indietro lo Spirito Santo. E Ti ringraziamo per la testimonianza dello Spirito Santo, confermando le parole con segni che seguono. Ti ringraziamo per questa grande e meravigliosa riunione, poiché solo per Tua grazia siamo stati in grado di aver comunione. Come abbiamo avuto comunione sulla parola e sullo Spirito di Dio, tutti noi apparteniamo a diverse organizzazioni, come a dire, ma tutti insieme e seduti in luoghi celesti in Cristo Gesù, abbiamo aperto i nostri cuori alla parola e abbiamo lasciato entrare lo Spirito Santo. Cibaci! Centinaia Ti hanno ricevuto come loro, Salvatore. Siamo così grati di ciò. E i malati, gli storpi, quelli che sono stati seduti in sedie a rotelle, paralizzati, sdraiati in lettighe, barelle, sono stati sanati e sono usciti. Ciechi, sordi, muti, ogni tipo di malattia è stata guarita e Tu, oh Dio, sei venuto fra le persone e la loro fede ha estratto parole soprannaturali, spiegando loro la loro vita, ciò che hanno fatto e cosa devono fare e cosa sarà. Dio, siamo così grati di sapere che Gesù è vivente oggi e preghiamo ora che Egli venga e prenda il servizio in Sua cura. Santifica ogni persona che è qui dentro per ascoltare la parola stasera. Perdonaci per tutte le nostre mancanze. Aiutami stasera, Padre. Parla la parola nel pregare per i malati. E quando il servizio sarà finito, potremo dire come quelli da Emmaus, non ardevano i nostri cuori in noi a motivo della Sua presenza, perché lo chiediamo nel Suo nome. Amen. Il nostro argomento stasera è il Signore Gesù risorto. In un certo senso è un tema di base per la nostra campagna. Il tema delle nostre campagne si basa su Ebrei 13:8 che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, che Egli è lo stesso in principio, lo stesso in amore, lo stesso in potenza, lo stesso proprio in tutto, esattamente lo stesso. Egli è lo stesso nella Sua Chiesa. Ora, egli non è qui in forma corporea, egli è qui in forma di spirito e il suo corpo è stato portato in alto. Crediamo che Dio ha fatto un patto con la razza umana al Calvario e fu fatto sotto i diritti del modo orientale di fare un patto. Nel modo orientale di fare un patto, uccidevano un animale, lo tagliavano a metà, scrivevano un patto, lo strappavano sopra all'animale morto. Un uomo prendeva una parte e uno l'altra. Quando si riunivano, quei pezzi dovevano coincidere insieme o il patto non doveva essere osservato. Così facevano un patto che il loro corpo sia come quell'animale morto se mancano di osservare il patto. Ecco cosa Dio fece al Calvario. Egli prese il corpo e dove egli dimorava, Cristo Gesù, fu lacerato e strappato. Il corpo fu portato su alla destra della maestà in alto e lo Spirito Santo fu dato qua giù sulla terra. Ed ora lo stesso spirito che era in quel corpo dimora nel corpo cristiano stasera. E nella risurrezione quello stesso corpo dovrà coincidere, poi riunirsi. Lo stesso spirito che era in Cristo Gesù deve essere in voi, o voi non sarete risorti. Potete vederlo? Guardate come Dio, al principio, molto lontano, copriva tutto lo spazio e il tempo. E da Dio uscì il Logos, che uscì da Dio, che era una parte di Dio. Dio vedendo cosa sarebbe stata la fine dal principio, e il Logos venne sulla terra, che era Cristo, la parola di Dio parlata, parte di Dio, e fu fatto carne e abitò fra noi. E poi noi siamo usciti da Cristo che rende la stessa vita che era in Dio, in Cristo, in voi. E proprio tanto certo quanto Dio risorse questo, noi dobbiamo venire con la stessa cosa, se lo stesso Spirito è in noi, perché è lo Spirito di Dio che ci rende figli e figlie di Dio. Oh, non è meraviglioso come lo otteniamo? Credendo al Signore Gesù Cristo. Ecco come, accettandolo, e poi Dio in cambio ci dà lo Spirito Santo che grida nei nostri cuori, Abba, Padre, mio Dio, mio Dio. E poi siamo risorti negli ultimi giorni per essere rapiti. Ed egli disse, in quel giorno saprete che io sono nel Padre, il Padre in me, io in voi e voi in me. Ecco lo Spirito che esce da Dio, manifestato come il Logos, scese e fu fatto carne e dimorò fra noi, dove egli morì, tolse la pena del peccato, risorse di nuovo, si sedette presso la maestà in alto, alla destra di Dio, e lo Spirito Santo tornando porta lo stesso Spirito negli individui, ora, per riportarli di nuovo alla relazione con il loro Creatore. Non è meraviglioso? Allora tutte le bombe atomiche, tutto il... Avete visto il giornale oggi? Sembra che la guerra stia per esplodere di nuovo. Stanno voltando i loro fucili. Che differenza fa quello per un vero credente? Quanti fucili voltano? Amen. Dio ha le redini nelle sue mani. Amen. E quando arriva il tempo per noi di andarcene da qui, che sia tramite, in qualunque modo ce ne andremo, non c'è niente, né morte, nient'altro può separarci da Dio. Abbiamo vita eterna. Non possiamo venire in giudizio perché Cristo ha detto così. Siamo già passati dalla morte alla vita. Ora, a Gerusalemme, l'inizio del nostro testo stasera, erano stati 3 anni e mezzo davvero meravigliosi. Avevano avuto un risveglio. Le grandi aspettative erano poste sulle persone, su un uomo che il mondo e la Chiesa avevano rigettato, il Signore Gesù. Egli era considerato un fanatico e oggi diremmo, se lo esprimessimo a parole, oggi egli sarebbe un santo rotolante. Egli era assolutamente in disaccordo con la loro teologia e non di meno Dio rivendicava di essere con lui. Pietro disse in Atti 2, disse, voi uomini di Israele avreste dovuto sapere questo, perché questo Gesù di Nazareth era un uomo approvato da Dio fra voi, tramite segni e prodigi che Dio fece tramite lui in mezzo a tutti voi, di cui anche voi siete testimoni. Avreste dovuto saperlo, ma, disse, voi con mani malvagie avete crocifisso il principe della vita. Per questo Dio l'ha risorto e noi siamo testimoni. Eccolo, Dio dimostrò che quello era il suo amato figlio tramite i segni e prodigi che egli fece, mostrando che Dio era con lui. Voglio chiedervi qualcosa, credenti, e specialmente ai miei fratelli ministri qui dietro. Ogni volta che la Chiesa negli ultimi 2000 anni ha avuto un risveglio, ogni volta nel mondo che la Chiesa ha mai avuto un risveglio, ci sono stati segni e prodigi che hanno accompagnato il risveglio. Sì, Signore, segni del Dio soprannaturale che vive nelle persone. Quello dà una visione alle persone. Che speranza abbiamo se non sappiamo che c'è qualcosa di soprannaturale? Ogni uomo cerca di guardare oltre la cortina del tempo. Sapete che venite da qualche parte? State andando da qualche parte, quindi date una piccola scorta oltre la cortina del tempo. Mosè voleva vederlo, Dio glielo lasciò vedere, così anche noi possiamo vederlo. Cristo, il risorto. Ora, la Chiesa che uscì dalle proprie affiliazioni con la grande Chiesa giudeo-ortodossa a quel tempo, il Sinedrio, ed erano usciti fuori e avevano seguito il Signore Gesù. Non importa quanto le persone infangassero il suo nome come figlio illegittimo, loro riconobbero che Dio era in lui. Egli disse, le mie pecore conoscono la mia voce. Vedete, erano spirituali dentro. E quando lo videro, riconobbero che egli era diverso da quei sacerdoti e insegnanti, e così via. Così lo seguivano ovunque andava. Lo amavano. Non potevano comprenderlo. Egli era un mistero, persino per gli apostoli. Nessuno poteva comprenderlo, perché c'erano sempre due persone che parlavano. La persona Gesù Cristo parlava e anche Dio parlava in lui. A volte era Cristo stesso, a volte era il Padre che dimorava in lui. Lo vedete? Egli non potevano comprendere alcune delle cose che egli diceva. Egli parlava loro in parabole. Gesù alla fine disse, quando un giorno stava parlando loro, come sono venuto da Dio, sono venuto nel mondo e ritorno a Dio. E così i discepoli dissero, ora tu parli chiaramente, ora comprendiamo e crediamo che tu conosci ogni cosa e tramite questo crediamo che tu sei il figlio di Dio. Ti crediamo ora perché tu conosci ogni cosa, Dio ti mostra ogni cosa e non ti serve che nessuno debba parlarti perché Dio te lo mostra ed ecco perché crediamo che tu sei uscito da Dio. Vedete, dopo che loro, proprio prima della sua crocifissione, San Giovanni verso, credo, il 15° o 17° capitolo, non ricordo, 15 penso. Bene, notate ora, lo amavano e gli credevano perché videro le sue opere, che Dio era con lui e confermava la parola che egli predicava. Vedete, un uomo può venire a dire qualsiasi cosa, quella è solo la parola di un uomo, ma quando Dio viene e dice, quella è la verità, lo conferma, allora fareste meglio a crederlo, perché Dio ha detto così. Vedete? Così egli parlava di Dio che era in lui. Egli disse: non sono io che compio le opere, è il Padre mio che dimora in me. Egli compie le opere. Non faccio niente da me stesso. Solo ciò che il Padre mi mostra, io faccio quello. E scoprirono che sempre quello che il Padre gli mostrava ed egli diceva loro era proprio esattamente la verità. Egli si alzò fra il pubblico e gli percepì quello che stavano pensando. Disse: perché ragionate su quello nel vostro cuore? Vedete? Ed egli scoprì cose simili. Loro sapevano che ciò veniva da Dio. Allora egli disse che le cose che egli aveva fatto e come il Padre glielo mostrava, e scoprì che ogni cosa che aveva detto era la verità. Così quello era un segno per il giudeo comunque. Se c'è uno fra voi che è spirituale o un profeta, io il Signore mi farò conoscere da lui in visioni. Gli parlerò in sogni. E ciò che questo profeta dice, se avviene, allora ascoltatelo, perché io sono con lui. Ma se non avviene, allora non ascoltatelo. Io non gli ho parlato, proprio falsamente in carne. Io non l'ho sentito o io non sono stato con lui. Ma era un segno e videro che Dio stava effettivamente manifestando se stesso attraverso Cristo. E quello è esattamente ciò che la Scrittura disse. Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso. Ora, notate, poi venne il tempo della delusione, che questo grande meraviglioso che poteva parlare ai morti ed essi sarebbero risorti. Non tutti i morti, egli parlò solo a 3 di essi, come detto nella Scrittura, e i 3 risorsero, perché 3 sono una testimonianza, un testimone. Nella bocca di 2 o 3 testimoni ogni parola sia stabilita, e ogni volta egli disse che il Padre l'aveva fatto, il Padre gli mostrò cosa fare. Ora, e avevano visto un uomo che poteva risorgere i morti e non di meno morire, non solo morire una morte comune, ammalarsi e morire, ma si sarebbe alzato e sarebbe stato deriso, un uomo che poteva percepire i loro pensieri e dire alle persone cosa stavano facendo. Poi quando venne il test, la prova, aveva uno straccio avvolto attorno al suo capo e lo colpirono sul capo con un bastone e dissero: tu sei un profeta, dici chi ti ha colpito, ora ti crederemo. E allungavano la mano, gli strappavano barba dal viso e gli sputavano in faccia. Una persona divina, come poteva essere? Immagino che i suoi seguaci dissero: ebbene, perché egli non fa proprio qualcosa in merito a ciò? Ebbene, se egli avesse fatto qualcosa in merito a ciò, voi ed io saremmo stati in una situazione terribile stasera. Egli non poteva fare niente al riguardo, salvare se stesso e salvare altri. Egli doveva dare se stesso. Così egli non fece il pagliaccio con i suoi doni e potenza. Lo colpirono sulla testa, dissero: ora dici chi ti ha colpito. Poi quando egli era sulla croce, egli poteva salvare altri e fermare le onde del mare. E lui qui, con una febbre alta e morente, il sangue usciva da lui. E i giudei dissero: ora, se tu sei il figlio di Dio, mostraci un miracolo. Fai qualcosa per noi. Scendi dalla croce e crederemo che tu sei il figlio di Dio. Ti crederemo se scenderai dalla croce. Vedete quello spirito critico, come Dio, come egli lasciò proprio che quelle cose avvenissero così, che il inganna i savi e gli intendenti e lo rivelerà a fanciulli che apprenderanno. Dovete dimenticare tutto ciò che sapete e lasciatevi sottomettervi allo Spirito di Dio. Allora Dio può continuare ad insegnarvi. Non cercate di andare via e prendere tutte queste grandi istruzioni e borse di studio per conoscere Dio. Non conoscete Dio tramite borse di studio. Conoscete Dio per fede. Gli credete e Dio rivela se stesso a voi. Mi piace quello. A voi no? Egli l'ha reso così semplice, così umile. Ora, così umile ed è così semplice al punto che persone sagge non lo comprenderanno. È così semplificato al punto che i savi non lo afferrano. Loro cercano di renderlo complicato per la Chiesa. Loro cercano di renderlo molte grandi cose da santificare che dovete fare e fermare questo e fare questo e tutto questo, quello e l'altro. Ebbene, non lo è affatto, soltanto crederlo e accettarlo e quello lo conclude. Dio entra nel cuore ed egli si prende cura del resto di ciò. Se egli può mai ottenere il nel vostro cuore, ottiene un posto nel vostro cuore, allora il resto di ciò si risolverà da solo. Amo quello. Notate allora come potrebbe un uomo divino, che pensavano sarebbe stato il re che stava arrivando, il liberatore di Israele, che quell'uomo umiliò se stesso, lasciò che i gentili indegni lo colpissero sul capo e non dicesse loro una parola. Perché egli non mostrò loro la sua potenza? Dio ha tempi e modi di fare le cose. Gli strapparono la barba, gli sputarono in faccia. Che insulto! Fai qualcosa in merito a ciò, sei il re! Egli disse, potrei chiedere al padre mio ed egli mi manderebbe 12 legioni di angeli, ma il mio regno non è di questo mondo. Vedete, disse, non lo comprendete. Oh, dissero, facciamolo finita con un tale eretico. E lo portarono lassù e lo crocifissero. Ed egli morì e lo seppellirono e lo rinchiusero e lo sigillarono nella tomba. Ora parlate di gente delusa nel dover uscire e affrontare di nuovo il mondo dopo essere usciti dalle loro chiese credendo a quel tipo di religione. E loro uscirono dalle loro chiese, poi dovettero tornare a affrontare di nuovo le loro chiese, dopo che la stessa cosa in cui avevano creduto sembrava essere fallita. Lasciò loro, apparentemente ogni speranza era svanita. Lo stesso che pensavano fosse il profeta divino o il Messia, egli era stato così amaramente maltrattato davanti alle persone e così inerme e indifeso. Quando egli era fra le persone, egli fece ogni tipo di segni, ma quando si trovava qui sotto processo, egli non cercò mai di difendere se stesso. Lasciò proprio che tutti loro lo picchiassero in cerchio, lo mettessero al palo per essere sferzato, prendessero quelle grandi gatto a 9 code, grandi sfere di piombo alla fine della pelle e facessero a pezzi la sua schiena con esse. Quando gli diedero le frustate sulla schiena, non aprì mai la sua bocca. Lo portarono sulla collina e lo inchiodarono ad una croce. Lo tirarono su e lo fissarono, la pelle strappata dalle sue mani. Ed egli chiese a gran voce, persino misericordia. E così. Ora, entrare nella mente delle persone. Come poteva quello essere il figlio di Dio? E poteva lasciare che le persone lo trattassero e lo schiacciassero e gli facessero quello? Vedete, il non conoscere le scritture fu la ragione per cui fecero loro fu quello. Ora vedremo fra pochi minuti. Bene, lo seppellirono, quindi, ebbene, il giorno sabbatico era finito. Il primo giorno della settimana venne, così rimasero svegli per il giorno sabbatico. Pietro prese le sue reti da pesca e stava per uscire per andare di nuovo alla sua attività commerciale, pescare. Ebbene, immagino di essermi sbagliato dopo tutto. Forse quel tizio era un fanatico. posso vedere Cleopa e il suo amico dire: ebbene, torniamo a Emmaus, è tutto finito. L'uomo in cui avevamo tanta fiducia nell'essere un reale e vero uomo divino mandato da Dio, una persona davvero divina, benché deve esserlo stato davvero. Forse la grande chiesa aveva ragione, quella era telepatia mentale, egli stava leggendo la loro mente, vedete? Esseri umani, forse egli era davvero uno spiritista, forse egli era solo uno spiritista, ed ecco perché la terra tremò e altro quando egli morì lassù. Forse egli era proprio ciò che il sacerdote disse che era, un Belzebù. Tutta la chiesa, forse quello era giusto. Così lui prese il suo amico, disse: andiamo sulla via del ritorno ora, di nuovo a Emmaus, a casa, e inizieremo la nostra attività di falegnami, o cosa mai fosse, torneremo a costruire, o cosa mai avrebbero fatto. Tutti scoraggiati, proseguendo per strada, tristi, non sapendo che il benedetto Signore Gesù era risorto quel mattino di Pasqua ed era vivente fra le persone. Fratello, la botanica non significa solo fiori e altro, significa anche la risurrezione in quel caso. Amen. Proprio in primavera, quando i fiori di Pasqua sbocciano, ogni cosa così bella, un vero simbolo della natura, la risurrezione deve venire in primavera. Ecco perché la risurrezione è in primavera, risurrezione di ogni cosa, e certamente il re della natura risorse, il creatore della natura risorse con il resto della risurrezione della natura. Ed eccoli qui sulla strada verso casa loro, camminando per strada. Io proprio mi sarebbe piaciuto ascoltarli. A voi no, solo un minuto. Trovarmi vicino, vedere cosa stavano dicendo. Sento uno di loro dire: ebbene Cleopa, cosa ne pensi di ciò? Sono deluso. Ebbene, immagino che dovremmo proprio affrontare il predicatore, dirgli: immagino fossimo in errore su questo individuo. Mai detesto farlo, la mia fiducia in lui era davvero solida. E notate, mentre parlarono di lui, egli apparve. Quello è un buon modo per far sì che egli venga attorno a voi. Parlate sempre di lui. Amen. Mantenete la vostra conversazione, non su chi o dove arriva la prossima recita alla televisione, o verrà il prossimo film, o chi sarà eletto presidente. Parlate di Gesù. Cristiani parlano di tutto eccetto Cristo in questi giorni. Escono, hanno sempre un mucchio di assurdità ed ogni cosa di cui vogliono parlare, o qualcosa. Ma non parlano mai di Cristo. Parlate di Lui, cantate di Lui, amate Lui, tenete Lui nel vostro cuore e nella vostra mente tutto il giorno e la notte. Davide parlò del lui legava le leggi alle sue dita e allo stipite del letto, e così egli sarebbe stato sempre davanti a lui. Ecco com'è, tenete lui davanti a voi in memoria, pensieri, lodi, discorsi, tutto ciò che fate, tenete Cristo davanti a voi. Ecco come tenerlo vicino a voi. Mentre stavano parlando di lui, egli apparve sulla scena, conosciuto a loro. Molte persone che lo amavano davvero non sapevano che egli era risorto dai morti. E se quello è il, se quello non è il vero senso della parola stasera, non so cosa lo è. Molte delle persone che amano davvero il Signore Gesù non riescono a comprendere che egli è qui. Egli è in questo edificio proprio ora. Egli entra ed esce dalle persone. Il risorto Signore Gesù. È così difficile vederlo per le persone. Guardate, voi seduti qui in queste sedie e lettighe altro, se poteste vederlo voi e crederlo con tutto il cuore e accettare la sua parola, uscireste da qui stasera una persona perfetta, sana. Sì, perché egli è risorto dai morti. Notate, camminava con loro, lo amavano e non lo riconobbero, non sapevano che era lui. Molte volte gli è stato proprio con voi. E forse là, quando stavate proprio per avere un incidente, avvenne qualcosa. Non sapete cosa sia successo? Qualcosa avvenne. Quello era lui. Quando il dottore venne, disse: il bambino non vedo come possa vivere. E dopo un po' il bambino sta bene. Quello era Gesù, egli è con voi. Oh, quanto meraviglioso! Tempo fa, qui c'era una piccola donna che era, ricordo che andò a vivere giù più avanti, la mia chiesa ci vive ora, a Jeffersonville. Lei era in un sanatorio a Waverly Hills e la portarono e dissero: il dottore ha detto che doveva morire subito. Le avrebbero dato, credo, 10 giorni, 2 settimane da vivere, un caso di tubercolosi. E andai là a trovarla. Mi chiamarono circa, è stato circa 8 o 10 anni fa, appena prima che venisse a Phoenix la prima volta. E andai là e stavo pregando per la donna. Lei aveva circa 5 bambini piccoli. E stavo pregando con lei quella sera, e mentre pregai e mi alzai, la vidi persino con i capelli grigi. Lei era, i suoi capelli erano castano scuro. E la vidi con i capelli grigi. I suoi figli entravano stringendole le mani anni dopo, e dissi: sorella, così dice il Signore, tu vivrai. Lei iniziò a piangere, disse: reverendo Branham, qualcosa è accaduto nel mio cuore. Disse: io sento proprio che vivrò, qualcosa mi soddisfa proprio, io starò bene. Dissi: lo sei, perché è il così dice il Signore. Tornai, lo dissi a quelli in chiesa. C'era un uomo che viveva accanto a me, proprio un caro amico, e aveva come hobby il fare cose in pelle. A proposito, mi ha fatto questo taccuino che ho avuto, l'ho portato per 10 anni e l'ha fatto da una pelle di cervo che io stesso ho preso. Ho l'immagine del mio tabernacolo, su di esso all'interno ha un pesce qui e la testa di un cervo qui. Così mi fece quel vecchio taccuino e l'ho portato in memoria di quello per così tanto tempo. Un perfetto totale miscredente, uno scienziato, lavorava al deposito governativo, non credeva ci fosse qualcosa di simile a Dio. Disse: chiunque creda tale cosa è folle. Disse: tu sei, io posso comprendere facilmente come le persone possano pensarlo. Stamattina mi trovavo nell'ufficio di un uomo d'affari qui in questa città con alcuni ministri, come parlavano di come l'islamismo si stia diffondendo in Africa. Guardate, 25 musulmani per un cristiano. Quella è la pressione. Perché? L'islamismo è collegato assieme, un'unità. Credono che il Corano sia ispirato. Noi cristiani, per prima cosa, siamo separati fra cattolici e protestanti. Il cattolico dice: la Bibbia è ispirata, ma la Chiesa cattolica è al di sopra della Bibbia. Il protestante ha detto: ebbene, è ispirata per quanto la credo. Il resto non è ispirato. Litigando, combattendo, discutendo, separando. Oh, è una cosa pietosa. Sono davvero felice che Dio mi abbia preso prima che lo facesse la Chiesa. È così. Sì, Signore, che Dio mi abbia preso per primo, perché probabilmente sarei stato un incredulo. Quando vedo ciò che le persone che si chiamano cristiane e chiese e così via, e ognuno vuole tirare piccoli moscerini ed ogni cosa da uno all'altro e separare inopportunamente, non avendo la fede. Certo! Ora, quest'uomo era un perfetto miscredente e qualcuno fece uscire la notizia il giorno dopo che io avevo detto quello in merito alla donna. Non ero ancora uscito ad avere servizi. Stavo pattugliando sulle linee ad alta tensione e i miei vestiti erano laceri. Salii sulla mia vecchia bicicletta e andai a fare la spesa giù al negozio e dovevo voltare l'angolo dove viveva quella donna a solo due isolati più avanti da dove mi trovavo ed ecco venire il miscredente camminando per strada e mi parlò. Dissi: buongiorno signore. E disse: salve predicatore. Disse: solo un minuto, voglio parlarti. Disse: non ti vergogni di te stesso. E dissi: cosa? Disse: dire a quella povera piccola madre morente là dentro che vivrà, creare aspettative in quelle persone sotto una simile falsa speranza. Dissi: ebbene, non ho creato loro aspettative sotto alcuna falsa speranza. Disse: ebbene, lei sta morendo. Disse: suo marito lavora con me là al governo. E disse: lui mi ha detto che sei andato là ieri sera e oppure è stato allora l'altra sera e hai pregato per lei e lei e le hai detto che sarebbe stata bene e sarebbe vissuta e diventata una donna anziana. Dissi: è così, non l'ho detto io, Dio l'ha detto. Disse: assurdità. Disse: vergognati, dovresti essere abbastanza gentiluomo da non creare aspettative nelle persone per simili cose false e così. Dissi: quello non è falso. Disse: smettila. Si girò e continuò a camminare e pensai: ebbene, va bene, e proseguì, feci la mia spesa. Tornai indietro circa due o tre giorni dopo quello. Lui aveva una cara piccola moglie che era una credente e così io, mia moglie la conosceva molto bene, disse che era una cara signora e lei era membro della Chiesa cristiana. Così mia moglie mi disse quando entrai, disse: ebbene, quella signora Andrews è davvero malata, Billy. Disse: dovresti andare a trovarla. Dissi: va bene. Dissi: suo marito è quel miscredente. Dissi: io devo stare attento. Così dissi: andrò là e gli chiederò se posso portargli della legna da ardere e del carbone. E forse lui chiederà, forse lei mi chiederà se io vuole che preghi per lei. E così andai là e dissi: salve signor Andrews. Lui disse: salve predicatore. E dissi: ho sentito che hai una moglie malata. Disse: sì, è così, ma ho un buon dottore per lei. Dissi: sì signore, volevo solo chiederti, signor Andrew, essendo vicini di casa qui, così vicini, se posso aiutarti a prendere del carbone o fare qualche commissione al negozio, qualsiasi cosa io lo farei per te. Disse: ah, ebbene, grazie davvero, ma disse: abbiamo un buon dottore per lei, ogni cosa andrà bene. Mi disse che era il dottore nella città e dissi: è un bravo uomo. Dissi: mi piace molto. Sì, abbiamo compreso la situazione. Disse: ha l'appendicite. E disse: andrà tutto bene. Disse: la sta anestetizzando col freddo, andrà bene. Dissi: grazie signor Andrew, lo spero di certo, se ti posso essere d'aiuto vivo accanto, basta chiamarmi. Chiuse la porta, andò sul retro un po' indifferente. Ebbene, il giorno dopo venne il dottore. Disse: dovremo portarla all'ospedale, si sta gonfiando molto. Disse: dovremo portarla all'ospedale e operare. Così la portarono all'ospedale e quando le fecero l'esame del sangue scoprirono che non aveva l'appendicite. Così mandarono a chiamare uno specialista da Louisville e portarono là lo specialista e lo specialista la esaminò e quando lo fece disse: lei ha da vivere fra le 4 e le 6 ore, c'è un coagulo di sangue proprio vicino al cuore, ecco cos'è il gonfiore. Disse: è finita, ecco tutto. Così mia moglie mi parlò il mattino seguente dicendo: la signora Andrew morirà, Billy. Disse: ho appena sentito che ha un coagulo. L'infermiera, una delle infermiere, un'amica, ha chiamato dicendo: lei sta per morire. Ha detto: è già incosciente. Dissi: è un peccato, Meda. Detesto sentirlo. Povera creatura. Dissi: pregheremo proprio per lei. Così abbiamo pregato e ho proseguito e mi sono avviato per andare al lavoro. E stava proprio piovigginando e stavo uscendo, passando attraverso il campo. Qualcosa continuava a dire: voltati e torna indietro, voltati e torna indietro. Così pensai: ebbene, mi girerò e tornerò indietro. Così tornai indietro, richiamato e rincasato visto il tempo inclemente. Quindi non potevo lavorare proprio per quello, perché sapevo che il Signore voleva qualcosa. E così all'improvviso ero seduto là e stavo smontando il mio vecchio fucile e lo stavo pulendo. E all'improvviso, passando attorno alla casa, venne il signor Andrew camminando, il suo cappello tirato sulle orecchie, bussò alla porta e disse: signora Branham? Disse: il predicatore Branham è qui. Disse: sì, signor Andrew, non vuoi entrare? Così entrò. Dissi: salve, signor Andrew, prendi una sedia. Continuai proprio a lavorare sul mio fucile, sapete. E lui disse: predicatore? Dissi: sì, signore. Disse: mia moglie è molto malata. Hai sentito di ciò? Dissi: sì, ho sentito che morirà, signor Andrew. Dissi: è un peccato. Dissi: certamente hai davvero un bravo dottore là. E dissi: io spero proprio che si rimetta. Continuai proprio. Disse: bene. Disse: abbiamo uno specialista, l'hai saputo? Dissi: sì, ho sentito che l'hai fatto, signor Andrew. Ho sentito che era un coagulo di sangue vicino al cuore. Disse: sì, disse, è così. Disse: mai. Disse: lei è in una brutta condizione. Dissi: sì, signore, quello è di certo un peccato. Pensai: resta sulle spine, mi hai lasciato sulle spine, quindi ora resta tu un po' sulle spine. Così continuai proprio a pulire il mio fucile, lasciando che stesse sulle spine. Così continuai proprio a pulire il mio fucile, guardando attraverso di esso. Così era pulito, ma volevo solo che lui presi un po' di tempo. Così continuai a guardarlo così. E disse: predicatore? Disse: sai una cosa? Dissi: che cosa, signor Andrew? Disse: mi chiedo se potresti aiutarlo un po'. E dissi: cosa intendi? Lui disse: sai, dissi, intendi pregare per lei? Lui disse: sì. Dissi: pensavo non credessi a tale cosa. Vedete? Dissi: pensavo mi avessi detto meno di una settimana fa, laggiù all'angolo, non credevi neanche che ci fosse un Dio. Egli disse: bene. Disse: sai, pensai, sì, quando verrà il tempo lo crederai. E così, lascia proprio che arriva abbastanza vicino alla tua porta una volta, lo crederai. E dissi che, ebbene, va bene, signor Andrew. Cosa lui disse? Vorresti uscire a pregare per lei? Dissi: voglio chiederti qualcosa, signor Andrew. Dissi: che ne dici di inginocchiarti qui con me e preghiamo per lei proprio qui? E disse: ebbene, disse, io non so quasi cosa fare. Dissi: solo inginocchiati qui, ti istruirò. E così si abbassò là. Dissi: ora alza le mani. E lui dissi: per prima cosa dal profondo del tuo cuore, di Dio, sii misericordioso verso di me, peccatore. Così lo fece iniziare a pregare e iniziò a piangere. Così, oh my, abbiamo avuto. Disse: si alzò, si asciugò gli occhi. Disse: ebbene, predicatore, tu pensi ora che lei sarà aiutata? Dissi, andrai? E dissi: sì, andrò e la visiterò. Così disse a Meda: mettiti la giacca. Siamo andati là. E quando lo fece lei non ci riconobbe, era gonfia proprio fino agli occhi e le sue labbra spinte in fuori. Così la piccola infermiera quando entrai disse: «Vieni, fratello Branham». Lei mi portò lassù e mi inginocchiai, pregai per lei, misi la mia mano su di lei, rimasi là un pochino, mia moglie rimase là e disse: «Vedi qualcosa?». Dissi: «No, cara, non vedo». Uscimmo giù verso dove c'erano i bambini e guardammo là nel reparto maternità, sapete, dove tutti i bambini sono nelle culle. Lei stava parlando di essi. Tornai di nuovo dalla signora Andrew. Appena entrai dalla porta, la vidi. «Oh, mai!» Ebbene, dissi: «Cara, sarà finito. Non preoccuparti, Dio ha ascoltato». E andai a casa. Il signor Andrew venne e disse: «Cosa ne pensi di ciò, predicatore?» Dissi: «Lei vivrà». Iniziò a piangere. «Mai!» E gridò: «Lei vivrà!» Dissi: «Non preoccuparti. Dio ha già detto tramite la stessa visione che quella donna laggiù sarebbe vissuta. Ed ora è in piedi laggiù la donna». Dissi: «Ora, signora Reish, ora», dissi, «ora anche lei vivrà». E disse: «Oh, sono così felice, predicatore». In pochi momenti suonò il telefono e lui andò. Dissero: «Vieni subito da tua moglie, lei sta morendo». Così lui venne a dirmelo. Dissi: «Credi a ciò che ti ho detto?» Disse: «Ebbene, predicatore, voglio farlo». Disse: «Ma mi dicono che sta morendo». Dissi: «Ah, quello che dicono non fa alcuna differenza». Dissi: «Quando Dio dice qualcosa, sarà proprio in quel modo». Così disse, così per prima cosa disse: «Oh, non posso andare a vedere ciò». Dissi: «Vedere cosa?» Dissi: «Pensi ancora che lei morirà, non è così?» Disse: «Sono proprio tutto nervoso». Pensai: «Quello è buono per te proprio ora, vedi, restare proprio sulle spine». Così lasciai stare e all'improvviso venne un'altra chiamata. Lo chiamarono dall'altra parte della strada. Eccolo andare e tornò indietro. E allora disse: «Devo andare subito all'ospedale». Così uscì per andare all'ospedale. Ed io, Meda, disse: «Cosa ne pensi di ciò?» Disse: «Bene, non preoccuparti di ciò. Dio ha già detto così, quello lo conclude». Dissi: «Se quella donna non mi cuocerà una torta di miele fra 3 giorni da ora, e io sarò seduto su quel portico e la mangerò, allora sono un falso profeta». E così. Lei sapeva farne una davvero buona. Così io lo sapevo. Così le dissi, le parlai proprio là all'ospedale, lo dissi all'infermiera. Dissi: «Lei mi cuocerà una torta fra 3 giorni da ora. Se non è così, allora io uscirò dal ministerio». E così dissi, perché è assolutamente la verità. E sapete, lui tornò in pochi momenti attraverso il campo e il muco gli scorreva fuori dal naso e stava balzando e saltando così. Disse: «Predicatore, predicatore, indovina cos'è successo?» Disse: «Sono andato là a trovarle, il tempo di arrivare». Disse: «Il qualcosa si era sciolto». Disse: «Tutta l'acqua era uscita fuori da lei ed era seduta nel letto dicendo che aveva fame». Ed io ho chiamato l'infermiera e disse: «Ne hanno portato del brodo». E lei ha detto: «Togliete via quella roba, voglio salsicce e crauti». Disse: «Lei è proprio normale e sana, è vivente oggi, è Dio del cielo che ha guardato giù». Circa una settimana dopo, lui mi fece quel taccuino che ho portato sempre da allora in tasca, attorno al mondo. È così, quella è la verità, Dio in cielo lo sa, lei stasera vivente. Perché? Perché Gesù vive, anche lei vive. Dio disse così, è così. Gesù, quando parlò loro, iniziò a rivelare loro. Notate la stessa cosa? Dissero, lui disse: «Perché siete tristi?» I cristiani non dovrebbero essere tristi, dovrebbero essere felici, davvero felici, gioia. Egli disse: «Perché siete così tristi?» Egli dissero: «Sei tu solo uno straniero e non sai che Gesù di Nazareth, un profeta che ci aspettavamo prendesse il trono di Davide». dissero, avevamo tutti fede in lui, egli ha fatto grandi segni e prodigi davanti a noi, e che grande profeta gli era. E poi l'hanno consegnato, il popolo l'ha consegnato a Pilato e l'hanno crocifisso, l'hanno sepolto, e dissero, questo è il terzo giorno da quando quello è avvenuto. Dissero, alcune delle nostre donne del nostro gruppo sono salite al sepolcro, probabilmente per metterci sopra dei fiori o cos'altro ancora. E dissero, hanno detto che la tomba era vuota e hanno visto una visione che ha detto loro che egli era risorto dai morti. E dissero, bene, allora certamente crediamo che fosse una storia sciocca. E dissero, poi dissero, un altro era con il nostro gruppo, disse di aver visto qualcosa in merito a ciò. E proseguì ed egli disse, iniziò, osservate, Gesù non iniziò a discutere con loro, parlare, disse, osservate cosa fece, andò dritto alla parola. Eccolo, fratello, la parola di Dio. Quelle sono le basi e il fondamento, perché tutta la salvezza e guarigione si trova nella parola. Non i vostri sentimenti, non ciò che pensate di ciò, ma ciò che Dio ha detto di ciò. Amen. Oh, vorrei poter avere una puntina per poterla puntare sul vostro cuore dove non se ne andasse mai. Oggi stavo leggendo da un breve passo della scrittura, Gioele Amos 8:11, dove disse, ci sarà una carestia non per pane o per pane e acqua, ma per l'udire la parola di Dio. Che le persone andranno da mare a mare, dall'est, dall'ovest, avanti e indietro, ovunque, cercando la parola di Dio, e non riusciranno a trovarla. Se quello non si adatta a queste nazioni in questo tempo, non so dove si adatti. È così, non ci serve pane, ne abbiamo in abbondanza. Abbiamo molto da mangiare, molti vestiti da indossare, belle case in cui vivere ed ogni cosa, ma c'è una carestia per l'udire della parola di Dio. Un uomo non sa cosa credere, è così. Siete tutti confusi, uno dice questo, uno dice quello, uno dice questo e uno dice qualcos'altro. Basate i vostri pensieri sul così dice il Signore, Dio lo confermerà. Gesù andò proprio dritto alla parola e iniziò a riversare dentro la parola. Disse, stolti e tardi di cuore a non comprendere. Andò indietro al Vecchio Testamento e iniziò a dimostrare come Cristo doveva soffrire e risorgere il terzo giorno. Così arrivarono alla piccola casa dove stavano andando. Così entrarono nel ristorante. Così egli fece cenno come se stesse andando oltre. Avete mai avuto un tempo? Forse questo povero uomo sdraiato qui sofferente su questa lettiga, egli ha fatto cenno come se stesse per passare oltre. Egli non lo farà, vedete, invitalo dentro. Forse questo povero uomo seduto qui in una stampella, l'uomo seduto in una sedia a rotelle, egli potrebbe far cenno come se stesse per passare oltre stasera, ma non lo farà. Invitalo soltanto a venire da te, vedrai cosa avverrà, soltanto invitalo dentro. Dissero, oh, entra, amiamo proprio sentirti insegnare la parola, abbiamo sentito tutti i farisei e così via, ma c'era qualcosa in merito al tuo insegnamento che era diverso. Entra, lascia, insegnaci ancora un po'. Così entrarono, e una volta dentro la porta, forse una piccola umile capanna. Non importa quanto fosse umile, ma non è mai troppo umile perché egli ci entri. Non importa quanto tu sia povero, quanto tu sia grave, non sei mai troppo grave che Gesù non venga al tuo invito. Non importa quanto hai peccato, ciò che hai fatto, dagli solo un invito, egli entrerà subito e farà la sua dimora. Non è amorevole? Bene, lo invitarono dentro, e una volta dentro le porte chiuse dietro di lui, egli chiuderà fuori il resto del mondo. Ora, se siete solo un po' superstiziosi stasera della presenza del Signore, quando la riunione prosegue, invitatelo nel vostro cuore e poi chiudete la porta e il resto della vostra incredulità all'esterno. Vedrete se egli non si farà conoscere da voi. Una volta là dentro si sedettero al tavolo. Probabilmente venne la cameriera e ordinarono la loro cena. E mentre la mettevano sul tavolo, senza dubbio il suo cuore batteva guardandoli. E loro guardavano lui. Egli non lo riconobbero. Ebbene, la Bibbia disse che i loro occhi erano chiusi. Loro non lo compresero. Erano seduti proprio con lui. Camminarono proprio con lui. Parlavano proprio con lui, mangiavano qui con lui e non riconobbero chi egli era. E amico, quello è tanto vero quanto possibile oggi. Quello è tanto vero quanto io mi trovo su questo palco, che il risorto Gesù Cristo è proprio in questo edificio, parlando proprio ora di individui. Se solo poteste riconoscere che quella è la sua voce, prego che egli si renda manifesto dopo un poco e vi dimostri che egli è qui nell'edificio. Gesù non è morto, egli è risorto dai morti ed egli è qui sulla terra portando avanti il ministero che egli aveva quando egli era qui sulla terra in forma fisica. Egli l'ha portato avanti attraverso esseri umani come promise avrebbe fatto. Le stesse cose che faccio io le farete anche voi, salvando, facendo la volontà del Padre. Ecco per cosa venne. Ed egli è qui stasera. E quando portò là dentro quei discepoli, sedettero al tavolo, egli li guardò, pensò: ebbene, mi avete udito insegnare il Vangelo ora, mi avete sentito predicare oggi, quindi credo che vi farò proprio sapere che sono davvero lui. Così egli prese del pane ed egli lo faceva proprio un po' diversamente da come facevano altri uomini. Così realizzarono che era lui e i loro occhi furono aperti e riconobbero ed egli svanì dalla loro vista. Ma erano ad un giorno sabbatico di viaggio per arrivare là, ma di certo tornarono di corsa, spensierati, balzando e saltando e lodando il Signore. Sapevano che egli era risorto dai morti. Tornarono, non tornò per discutere della loro religione ora, tornarono con una cosa nel loro cuore: Gesù era risorto dai morti. Quella è la cosa stasera, non discutere di religioni, discutere di diverse fasi, discutere di diverse denominazioni di chiesa, discutere di una diversa nazione. Ciò che il mondo deve sapere stasera, Gesù è risorto dai morti ed egli vive fra gli uomini. Amen. Non discutere dello stabilire questo e tagliare questo e spostare questo e questo ispirato, dimenticatelo proprio e guardate a lui e credete che egli è risorto dai morti ed egli manifesterà se stesso a voi. Amen. Proprio così semplice. Dite bene, se un angelo predicasse quello, Dio non ha ordinato agli angeli di predicare il Vangelo? Egli ordinò agli uomini di predicare il Vangelo. Egli non disse mai agli angeli: io sarò con voi e in voi. Egli disse agli uomini: io sarò con voi e in voi. Egli non disse agli angeli: le cose che faccio io le farete anche voi. Egli disse agli uomini: le cose che faccio io le farete anche voi. Il Vangelo viene tramite il predicare la parola. Dio manifesta se stesso tramite esseri umani. Amen. Gli unici occhi che Dio ha sulla terra stasera sono i miei e i vostri. Le uniche mani che egli ha sono le nostre mani. Dio opera nel suo popolo. Dio è nell'universo. Dio è nella sua parola. Dio è in suo figlio. Dio è nel suo popolo. Dio è qui, ora, risorto dai morti, sera dopo sera dimostrando se stesso vivente fra noi, portando peccatori, peccatori morti, allontanati, tagliati via da Dio, portandoli ad un riconoscimento di Dio, salvando la loro anima, riempiendoli con lo Spirito Santo, guarendo i malati, dando vista ai ciechi. Svegliatevi, gente! Non siate portati in giro da ogni vento di dottrina, dicendo i giorni dei miracoli sono passati e queste cose sono per un'altra epoca. Non siate sballottati, credete al risorto Signore Gesù. Quello era il loro insegnamento là in passato, quando Egli risorse in quel mattino di Pasqua. Ma Egli era vivente ed Egli è qui stasera. Egli è qui. Non dimenticatelo mai. Se non ricordate mai niente di ciò che vi ho detto, ricordatemi con questo che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è risorto dai morti ed è vivente oggi fra gli uomini, cercando peccatori, guarendo i malati e gli afflitti. Egli è lo stesso in ogni modo in cui è sempre stato e sempre sarà. Lo stesso ieri, oggi e in eterno. Il Signore Gesù, cercando peccatori perduti. Siete perduti? Se siete salvati, è meraviglioso. Ma se siete perduti, Dio ha una preparazione tramite cui salvarvi. La cosa peggiore a cui posso pensare è qualcuno perduto. Essendo un cacciatore, vado nei monti. Solo un minuto prima di concludere ora, e poi inizieremo a pregare per i malati. Solo un minuto. Sento che lo Spirito Santo vuole che chiami le persone quassù, preghi per loro. Ora, una volta mi sono perso nei boschi, ero andato vicino al confine canadese dove ero stato, pensavo di essere un boscaiolo troppo bravo per potermi perdere. E quando confidate in voi stessi, sì, ecco quando vi perdete, ecco quando vi perdete. Ecco quando Adamo fu perduto, quando confidò in se stesso per farsi una copertura di foglie di fico con cui coprirsi. Vedete? Egli doveva venire sui meriti del sangue versato. E quando mai pensate, oh, vado in chiesa, vado bene quanto te, predicatore, certamente lo sei, ma vai bene quanto Dio vuole che tu sia? Non sei buono dal principio, e io non sono buono dal principio. L'unica bontà che è in noi è ciò che Dio ha fatto per noi tramite Gesù Cristo. È così, sì Signore, siamo tutti peccatori, ma l'unico modo in cui possiamo essere salvati è accettando il Signore Gesù e il suo perdono gratuito. Ora, io ero totalmente perduto. Avevo detto a mia moglie che sarei tornato. La portai. Billy era solo un piccolo bambino, un piccoletto di circa 3-4 anni, credo 5 anni d'età. Ed eravamo proprio all'inizio della Adirondack, vicino al confine canadese. E abbiamo guidato circa 25-30 miglia su per una vecchia strada di tronchi così, dove avevano fatto dei tagli, tagliando legna da cellulosa, e siamo arrivati all'accampamento del ranger. Avevo cacciato là per anni. Dissi a mia moglie che sarei andata a caccia di orsi e dissi: scenderò qui a caccia di cervi e prenderò un cervo, tornerò entro mezzogiorno. Lei disse: ti aspetterò. Freddo quella notte, dovevamo prendere il piccolo Billy e metterlo fra noi per non farlo morire di freddo. Freddo novembre e i rami stavano ghiacciando, cadendo dagli alberi. Avevamo un piccolo riparo, il resto della capanna era chiuso, il monte Hurricane, la torre posta lassù, e stavamo andando là dall'altra parte del paese per cacciare. Così lui avrebbe aperto la capanna e lei poteva entrare là, lei e Billy rimanere, mentre facevamo il giro e andavamo via così. Lei stessa era appena solo una ragazza, circa 21-22 anni. E quindi quella sera siamo quasi ghiacciati. Così ho costruito un piccolo fuoco e feci una piccola tettoia. E così poi il mattino seguente mi avviai a prendere un cervo perché lui doveva venire quel giorno. E così le dissi che sarei tornata a mezzogiorno e scesi dall'altra parte della collina attraverso della legna tagliata. Tornai su di nuovo lungo la cresta e io vidi una lince attraversare e non potevo avvicinarmi abbastanza da sparargli. Così salì sulla collina e salì per un sentiero lungo il lato ed entrai in una grande tana di un orso e non c'era niente là dentro. Tornai indietro, scesi verso i giganti, ciò che chiamano i giganti, una grande foresta enorme là per miglia dopo miglia, come tutti i boschi piani là dentro, sono fitti. Così scesi in fondo, sul lato, e là vidi un cervo, un tipo grande, e sparai al cervo. Quando finì là, io dissi: bene, ora guarda qui, sono passate le 12, quindi devo sbrigarmi. E tornai indietro, iniziai a salire in questa direzione ed io venne una tempesta, stava scendendo nebbia, quando c'è foschia nei boschi ogni cacciatore sa che è un tempo pericoloso, non si può quasi vedere la propria mano davanti a voi. Ebbene, iniziai a camminare e dissi: devo sbrigarmi. E andai in giro, continuai a camminare. Pensai: ebbene, mai, dove ho girato? E all'improvviso mi capitò di fermarmi. Guardai, pensai: ebbene, ho visto questo posto da qualche parte. Guardai in alto e là era appeso il mio cervo. Ebbene, sapevo che avevo camminato in cerchio da qualche parte, così dissi: ora devo andare in una certa direzione. E camminai di nuovo e tornai nel posto tre volte proprio di seguito. Ora l'indiano la chiama la marcia della morte, sapete? Così ecco cosa ha luogo. State camminando in un cerchio e lo sapevo, ma come avrei fatto ad uscire? Ed ora la tempesta era proprio bassa, soffiava sulla cima degli alberi, la nebbia proprio avvolgente, e pensai: ora la cosa sensata da fare, sarei entrato da qualche parte in una grotta, da qualche parte, e mi sarei ibernato finché la tempesta fosse finita, poi sarei salito sul luogo elevato e avrei visto dov'ero e sarei andato. Ma avevo una moglie e un bambino lassù, sarebbero morti di freddo e morti quella notte. Non erano mai stati nei boschi in vita loro, non sapevano come prendersi cura di se stessi e li avrebbe impauriti a morte comunque. Ebbene, sapevo che sarebbero morti entrambi quella sera, dovevo trovarli. E che sensazione, oh mai, il bambino e la moglie che sarebbero morti nei boschi quella sera. Ma pensai che ero troppo bravo per potermi mai perdere nei boschi. Così io girai attorno, pensai, ebbene, ora ecco che devo andare in una direzione. Pensai, mentre sono salito sul monte, il vento mi soffiava in faccia. Sono sceso in questa direzione, così quello lo porterebbe in questa direzione. Pensai, ora la tempesta in arrivo, da che direzione è venuta? Ora i venti erano cambiati e nelle sacche e cerchi soffieranno da qualsiasi parte, soffieranno un po' in questa direzione, poi un po' in questa direzione. E, oh, ed era così nuvoloso e la nebbia sospesa, muschio su entrambi i lati dell'albero sotto il punto basso, quindi non c'era niente al mondo che potessi trovare come punto di riferimento. La corteccia là sotto, certamente il vento non scende là come in una tempesta di neve, era spessa da entrambi i lati, quindi non c'era niente al mondo che potessi trovare per farmi uscire dai boschi. Così disse: bene, iniziai a diventare nervoso e chiunque sa cosa succede. Allora avete una febbre e o commettete suicidio o morite. Così disse: oh mai, pensai, devo uscire da qui, devo, oh, dissi, mi sedetti un minuto, dissi, mi schiaffeggiai sul lato del volto. Dissi: ehi, William Branham, non ti sei perso? Che ti prende, ragazzo? Sai come uscire da qui? Stavo ingannando me stesso. Ero perso, certo che ero perso, disse bene, sei troppo bravo nei boschi per perderti, bontà divina, cosa penserebbe di te tuo nonno nel vederti seduto qui ad agire così? Ebbene, alzati da qui. Mi alzai e camminai un po' più avanti ed ero ancora perso, ecco tutto, e dissi, ebbene, devo uscire qui in qualche direzione. Così dissi, farò una linea dritta proprio in questa direzione. E dissi, non varierò affatto, andrò proprio dritto in questa direzione e so che dovrò uscire proprio direttamente al Monte Hurricane. Se potessi solo vedere il Monte Hurricane, ebbene, saprei dove è la torre e potrei scendere da là. Non so se sono ad est di essa o ovest di essa o dove sono. Così la nebbia soffiava proprio. Gli alberi scricchiolavano, così dissi, ecco che vado proprio questa direzione. E mi avviai calpestando vegetazione. Qualcosa mi diceva, proprio dietro il mio orecchio, diceva, io sono un aiuto sempre presente in tempo di difficoltà. Continuai proprio ad avanzare. Sono il Signore, sono un aiuto sempre presente in tempo di difficoltà. Pensai, guarda qui, io so che sto uscendo ora, c'è qualcosa che non va in me. Vedi? Dissi, sto sentendo voci, c'è qualcosa che non va in me. Dissi, ehi, datti una regolata, ragazzo, che ti prende? Devi andare avanti, non sei perso, sai esattamente dove ti trovi, ora vai avanti. E pensai, guardai qua giù, erano già le 4:30 del pomeriggio, pensai, oh mai, dovevo essere là a mezzogiorno, lei starà avendo degli attacchi isterici ora, perché sapeva, quella ragazza nei boschi, non è mai stata nei boschi in vita sua, quel piccolo bambino là, non sanno neanche come fare un fuoco, niente, quindi e poi hanno paura per me fuori, così, hanno paura degli animali selvatici e non c'era niente che facesse loro del male, certamente, ma avevano paura, e così continuai proprio a camminare e continuai a sentire qualcosa dire, io sono un aiuto sempre presente nel tempo di difficoltà, sono il Signore, sono un aiuto sempre presente nel tempo di difficoltà. Mi fermai e pensai, mi chiedo se quello potrebbe essere lui che parla. Dissi, sono abbastanza uomo da ammettere che mi sono perso. Sono abbastanza uomo da ammettere che mi sono perso. Mi tolsi il cappello e lo misi giù. Dissi, caro Dio, mi sono perso. Mi sono perso. Non so dove sono. Non so come uscire da qui. Mi inginocchiai sul mio cappello e posi il mio fucile sul lato dell'albero. Dissi, padre, sono completamente perso, sono sentendo quell'autosufficiente in me stesso, io merito di morire, ma Signore, abbi misericordia della mia povera cara moglie e del bambino là fuori, anche loro moriranno. Loro sono degni di vivere e io sono indegno, ma sono, Signore, mi sono perso e mi aiuterai per amor loro? Dissi, non so cosa fare, se quello sei tu che parli, dicendo che sei un aiuto sempre presente in tempo di difficoltà, sii tu la mia bussola ora, portami fuori, non c'è nessuno dei segni naturali attorno a me, ma mi sono perso, mi aiuterai. Mi alzai, mi asciugai gli occhi e pensai, ebbene, Dio, dirigimi tu, eccomi, non so in che direzione sto andando, ma camminerò. Credo di essere venuto da questa direzione. Dissi, andrò. Ora, quella è la mia opinione, andrò in questa direzione. E misi giù il cappello, raccolsi il mio fucile, mi avviai in questa direzione. Ora, tanto vero quanto mi trovo su questo palco stasera, questa Bibbia, sentii qualcuno porre la propria mano sulla mia spalla e mi girai per vedere chi era e proprio quando mi girai, la nebbia si schiarì dietro in questa direzione e vidi la torre sul Monte Uri. Dietro in questa direzione. Mi girai in questa direzione molto velocemente, mi diressi, mi tolsi il cappello, gettai a terra il mio fucile, alzai le mani dissi: oh Dio, oh quanto sono grato di questo. Signore, stavo andando proprio in Canada, sarei stato, non ne sarei mai uscito. Dissi: Signore, quella era la mia opinione. E a volte, prendendo la vostra opinione, sbaglierete ogni volta. Pregate e chiedete a Dio cosa fare. E guardai verso quella, pensai, devo tenere il mio volto posto proprio dritto in quella direzione. Ora, la nebbia aveva ricoperto di nuovo, si era schiarita solo abbastanza affinché io potessi vedere che là. Sapevo che se fossi potuto arrivare a quella torre o incrociare quel filo su quel lato del monte, avevo aiutato il ranger a montare quel filo telefonico che scorreva giù all'accampamento dove sua moglie restava d'estate. E sapevo che se fossi potuto arrivare a quello, avessi toccato quel filo, non importa quanto forte fosse la tempesta, avrei potuto trovare la mia strada verso la mia famiglia. Ed io, mentre ero là guardando in quella direzione, qualcosa venne da me, disse: sì, una volta ti eri perso più di così, ma tieni solo i tuoi occhi sul Calvario. Mi avviai così, camminando, non potevo girare attorno, non potevo deviare, mi avrebbe posto fuori dal mio corso. Ero a circa almeno 5 miglia da esso e proprio allora iniziò a farsi buio. E attraversai i cespugli e i cervi saltavano su davanti a me, cadevo e mi sbucciavo tutte le gambe, buio, pesto, e allora stavo tirando, cercando di salire questi dirupi e altro, cercando di tenere il mio corso proprio al meglio che potessi. Pensai, sono in cima ora, sembra. Ora non potevo vedere quel filo, così continuai a tenere in alto le mie mani, così. Mi misi il fucile sulla spalla, nella tracolla, alzai le mani e continuai proprio a camminare. Dissi: ho le mie mani alzate, Signore, lasciami toccare quel filo quando ci passerò. La neve mi colpiva in volto e cespugli. Continuai a camminare e all'improvviso qualcosa toccò la mia mano. Lo toccai, era quel filo. Oh my, non sapete che sensazione fu. Sapevo che se avessi seguito quel filo, non avessi tolto la mia mano da esso, avessi seguito quel filo proprio giù da quella collina, circa 2,5 o 3 miglia, sarei stato proprio con mia moglie e il bambino giù ai piedi della collina. Allora mi venne in mente, sì, ogni uomo è alienato da Dio, tagliato via in questo mondo, non sapendo dove sta andando, portato in giro ovunque. Ma se guarderete al Calvario, alzerete le mani a Dio e accetterete Cristo come vostro Salvatore, finché qualcosa colpisce la vostra mano, quella è la via di casa. Seguite la guida dello Spirito Santo, allora. Tenete la vostra mano nella sua mano immutabile. Vi guiderà proprio dritti al vostro amante, il Signore Gesù. Lo credete? Vogliamo chinare il capo solo un momento, pregare. Nostro Padre Celeste, penso al vecchio cantico che diceva: una volta ero perduto, ma ora sono stato ritrovato. Ero cieco, ma ora vedo. E penso a quella tempesta accecante quella sera. Il mio cuore batteva, la febbre si diffondeva nel mio corpo, impaurito a morte, sapendo che sarei morto quella sera. E così anche mia moglie e il bambino. Dio, ci potrebbero essere uomini e donne seduti qui stasera che sono pure nei reami spirituali in quella stessa condizione. La loro famiglia morirà se il papà non verrà, o la madre, uno dei due, velocemente. I figli saranno portati in giro qui fuori nel mondo. Possano stasera guardare attraverso questa foschia nebbiosa che è sospesa sulla terra e vedere il Calvario, alzare le proprie mani al Signore Gesù e toccare il filo della vita che guida a casa. Concedilo, Signore, la nostra ultima sera in questa serie di servizi. Benedici ogni uomo o donna ostinati, perduti, Forse hanno confidato nel braccio di carne, forse hanno confidato in qualche credo di chiesa, ma non hanno mai toccato il filo. Non hanno mai avuto quella benedetta sicurezza nel loro cuore, poiché questo è il filo che guida alla gioia, libertà e al Signore Gesù, il filo che scorre dal Calvario alla gloria. Possa ogni persona cupa, sconcertata, alienata nell'edificio stasera, allungare la propria mano, Padre, tastare in giro solo un momento. Toccheranno qualcosa che ancorerà una fede nel loro cuore, che li guiderà alla gloria. Mentre abbiamo i capi chinati, ognuno in preghiera, se dovessi tornare fra un anno da oggi, molti di voi qui non ci saranno. 2000 persone, immagino, qui dentro stasera. Qualcuno se la squaglierà. Avete barcollato nelle tenebre? Siete venuti nelle riunioni? Avete guardato e visto i segni del risorto Signore Gesù? Avete udito la parola? Egli vi sta parlando là dietro e state barcollando nelle tenebre. Vorreste alzare la mano a Lui stasera e dire: Signore Gesù, io voglio toccare il filo della vita. Ora sto alzando le mani io. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica, sì, tu, proprio così, ovunque. Dio ti benedica, madre, con... Dio ti benedica, giovanotto. Dio ti benedica, ragazzino. Proprio dietro, sul fondo, qualcuno in piedi là dietro vorrebbe dire: alzate la mano, non a me, a Dio. Dio ti benedica, fratello spagnolo. Dio ti benedica, piccola signora. Dio ti benedica, la signora bianca, seduta là. Su nella balconata alla mia sinistra, sì, tutti, guardate lassù alle mani, lassù, tastate proprio là, solo un minuto, dite: Dio, sii misericordioso verso di me, un peccatore. Dio ti benedica, signora spagnola, qua giù, balconata alla destra, alzate le mani e dite: sì, ora credo a Lui, proprio ora, vado errando in ogni tipo di oscurità. Non ho mai saputo davvero, sono andato in chiesa, oh sì, ho posto il mio nome sul libro, ma davvero avere quella speranza di averlo, la mia mano, proprio ora, non ho mai davvero avuto quella sicurezza. Ma ora vengo fermamente sulle basi del sangue versato di Gesù e la sua potenza di risurrezione. E quello spirito risorto sta parlando al mio cuore e sto alzando le mani proprio ora per dire: Dio, ecco che alzo la mano per il filo della vita. Molte dozzine hanno alzato le mani. Vorrebbe qualcun altro alzare la propria mano ora che non ha alzato la mano alcuni momenti fa da qualche parte? Dio ti benedica quassù, fratello. Dio ti benedica. Dio ti benedica, là, sorella. Dio ti benedica là dietro, fratello. Dio ti benedica, sorella. Vedo la tua mano. Qualcun altro? Dio ti benedica, fratello, là dietro. Vedo la tua mano. Qualcun altro? Dio benedica te qui, la signorina con entrambe le mani alzate. Qualcun altro? L'uomo seduto qui, Dio ti benedica, Signore. Quello è un buon modo per essere guarito. È solo accettare il Signore così. Qualcun altro? Un ragazzino quassù con entrambe le mani alzate. Dio ti benedica, caro. Qualcun altro? Una signora qui, anziana, con le mani alzate. Sì, ho sciupato molti anni, ma ora sto venendo a casa. Dio ti benedica, giovane. Dio ti benedica qui, fratello. Qualcun altro? Ricordate, quando alzate la mano e lo intendete dal cuore, Dio è obbligato a farlo proprio allora. Dio benedica la sorella di colore seduta qui, il fratello qui con la mano alzata, con indosso il piccolo maglione marrone. Dio ti benedica. Dio benedica la signora seduta qui. È così, sorella. Gesù disse: chi ode le mie parole, crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna. Proprio ora. Dio ti benedica, fratello là dietro, entrambe le mani alzate. Proprio ora sta ricevendo Gesù. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, Signora. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, Signore. Giovane, là, proprio nel... Cosa disse Gesù? Avete proprio ora vita eterna. Chi ode le mie parole, ho fatto del mio meglio per portarvele. Ora crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non verrà mai in giudizio. Dio ti benedica lassù, sorella in piedi, vicino alla colonna, una ragazzina spagnola, ha vita eterna, non perirà mai, non perirà. Intendetelo dal vostro cuore. Dio ti benedica, madre, donna anziana. Qualcuno deve aiutarla a tenere la mano alzata. E stai venendo al Signore Gesù. Dite, fratello Branham, fa, cosa significa quello? Quello significa che siete passati dalla morte alla vita, proprio là. Dio si prenderà cura del resto di ciò in merito al darvi lo Spirito Santo. Intendetelo solo una volta nel vostro cuore. Lasciate che Cristo entri nel vostro cuore, poi crescerete nella grazia di Dio. Dio dispiegherà proprio la cosa per voi. Prima iniziate giustamente. Scendete fede, per fede siete salvati tramite grazia, non per opere, affinché nessun uomo abbia da vantarsi. Non è niente che potete fare, smettere di fare questo, smettere di fare quello, credete soltanto, Dio vi salva per grazia. Dio ti benedica, sorella con la mano alzata là, Dio ti benedica, piccola signora là dietro, e tu, oh my, proprio così, nuovi che stanno proprio alzando le mani ovunque, accettando il Signore Gesù. Mai, immagino siano 60 o 70 ora, qualcun altro alzi la mano, che non ha alzato la mano, e dica: ricordati di me, Dio. Dio ti benedica, la piccolina, piccola signora là con il fazzoletto alzato, da qualche altra parte prima di andare in preghiera. Dio benedica. Vedo l'uomo là dietro, sì, sul retro, il fratello spagnolo là dietro che alza la mano di un altro. Sì, ti vedo. Dio ti benedica, Dio ti vede. Dio benedica la ragazzina là con la mano alzata, appena una bambina, ma viene al Signore. Bene, Dio ti benedica qui, sorella. Oh, quello è meraviglioso. Aspettiamo solo alcuni momenti. Diamo tempo allo Spirito Santo proprio di parlare al cuore. Forse egli si sta muovendo sull'uditorio, bussando ad ogni porta. Chi era che vi ha detto di alzare le mani? Chi era che ve l'ha detto? Gesù disse: nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira. E tutti quelli che vengono a me, dopo che il Padre mio ha bussato al loro cuore, tutti quelli che vengono alzano le loro mani verso il filo della vita, io darò loro vita eterna e li risorgerò nell'ultimo giorno. Un giorno quando la vita starà uscendo gorgogliando dalla vostra gola, forse in un incidente d'auto, forse per una febbre, malattia o proprio morte che viene da voi. Quando sentite i freddi dolori che arrivano, i vostri amici piangono, vedrete quel benedetto Redentore stare là con le braccia distese per portare la vostra anima, per porla in un nuovo corpo. Un nuovo uomo, un giovane uomo, giovane donna, per non invecchiare più, per vivere per sempre nella sua presenza, perché ciò che avete fatto, solo creduto e alzato la mano. Dio ti benedica, la più dolce bambina ricciola, bionda, seduta qui, con la sua manina alzata, i suoi occhi bagnati che guardano in questa direzione. Dite: Dio non sta parlando a quella bambina. Certo che lo fa. Lei non ha ancora il cuore incallito dalle cose del mondo. Lei è innocente. Solo una bambina, circa 6-7 anni d'età. Dio ti benedica, sorella là, la signorina. Ora, se c'è solo un altro prima di concludere, Dio benedica. Ce n'è un'intera fila, sembra, che si alza là dietro. Detesto proprio concludere. E state ancora alzando le mani per la salvezza. Quanti qui dentro ora vorrebbero ricevere lo Spirito Santo? Vorreste alzare le mani in tutto l'edificio, ovunque, mai. Guardate solo alle mani, ovunque. Dio sia misericordioso. Preghiamo ora, ognuno con i capi chinati, gli occhi chiusi. Gesù è risorto dai morti. Oh, mai. Pensate che questa è la sera in cui ci stiamo lasciando ora. Ma avete accettato Cristo. Ci incontreremo di nuovo dove non ci lasceremo più, proprio perché lo avete accettato stasera. Quello fa la differenza. Padre Celeste, la grande riunione di Phoenix ora sta arrivando alla conclusione e alla fine molti, molti peccatori hanno alzato le mani a te sull'insegnamento della parola. Poiché tu hai detto, chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna, non perirà o non verrà in giudizio, non sarà condannato, non più condannato davanti a Dio, ma ha accettato Gesù Cristo e la sua sofferenza al proprio posto. Ora, Padre, dolcemente, umilmente guidali avanti mentre tengono le mani sul filo della vita, camminando verso la gloria. Non vuoi benedirli ora? Salva ognuno di loro, Padre, nel tuo regno. Possa io vederli e stringere le loro mani. E se possibile, possa tu essere in grado di rivedere il servizio di stasera per noi. Essi diranno, sì, è stato quello. Ecco dove, quello ero io. Ho alzato la mia mano. Dio dice, sì, ti ho visto, ho strattonato il tuo cuore, tu hai alzato la mano, ti ho accettato, ed ora sei il mio amato figlio. Vieni alle gioie della vita che sono state preparate per te fin dalla fondazione del mondo. Entra nelle gioie. Ti ringraziamo, Padre. Quelli che sono già venuti e vogliono essere riempiti con lo Spirito Santo, posti a parte per il servizio, concedilo anche a loro, Signore. Finalmente alla fine della strada, quando tutta la vita sarà conclusa, la grande cena nuziale sarà disposta, là a quel tavolo lungo migliaia di miglia, i lavati dal sangue di tutte le epoche, seduti là attorno. Il Re uscirà, asciugherà le lacrime dai loro occhi, dirà, non c'è più sofferenza ora, non c'è motivo di piangere ora, siamo tutti qui, venite voi benedetti del Padre mio. Fino a quel tempo, Padre, tienili felici nelle loro anime, purificali da ogni impurità e ingiustizia, possano camminare ogni giorno con le vele spiegate verso la gloria, portando altri a te. Perché lo chiediamo nel nome di Gesù, tuo amato figlio, che ora li ha chiamati alla vita eterna. Amen. Credete con tutto il cuore, con tutta la vostra forza. Togliete proprio tutta quella sensazione che state solo immaginando o tutta la sensazione superstiziosa, gettatela proprio da parte. Poi guardate solo proprio dritti a Dio e dite, lo credo con tutto il mio cuore solennemente. E osservate e vedrete cosa farà lo Spirito Santo. Ora, tutti pronti? Ora, per la gloria di Dio e per la testimonianza della risurrezione di Gesù Cristo. Prendo ogni spirito nell'edificio sotto il mio controllo. Ora, siate riverenti, non spostatevi, restate fermi, per favore. Ora, questa sera conclusiva, fatemi questo favore, nel nome di Gesù. Volete? Siate proprio davvero riverenti, restate fermi, mi osserveranno, non mi lasceranno troppo a lungo nella fila e poi, perché sono molto debole e stanco. E vi amo con il più caloroso amore cristiano. Dio vi benedica. Se l'unzione mi colpisce, certamente non so quando mi prenderanno o cosa avverrà. E spero di vedervi di nuovo molto presto. Fino ad allora pregherò per voi. Dio vi benedica. Bene, signora. Ora, se verrai qui, solo un momento, sorella. Ora, suppongo siamo estranei uno all'altra. Lo siamo. Mi hai visto, ma intendo non conoscendoti. Io, se ti conosco, non ti ho riconosciuto. Non ti riconosco. E ci siamo appena vista vicenda, come se tu fossi nell'uditorio e riguardassi e mi vedessi. Ma il sapere chi tu sei, dove sei, cos'è successo, quello è impossibile. Non è così? A meno che non sia rivelato da una rivelazione spirituale o una visione o qualche modo di sapere. Non ho ancora idea del perché tu sia qui, di quanto sappia. Ebbene, per cosa chiunque è qui, vedi? Non lo so, ma egli sa per cosa sei qui. Ed egli può dirmi per cosa sei qui, mi mostra per cosa sei qui. Potrei dirti se è per la guarigione del tuo corpo, allora, ebbene, Dio potrebbe farlo con la tua fede credendo. Vedo che sei un'operatrice personale, quindi, ma se egli mi farà sapere per cosa sei qui, ora ti sto parlando proprio da uomo ad una donna, proprio come Gesù alla donna di Samaria. Ora, per l'uditorio, qui c'è una donna che non conosco. Voi potreste conoscerla. Sei qui di Phoenix? Lo sei? Sei di Phoenix? Delle persone là fuori la conoscono, non è così? Ebbene, io non la conosco. Non l'ho mai vista in vita mia. Ma voi sapete se questa è la verità o meno. E sapete se io so qualcosa di lei o meno. Non ho modo. Non conosco la donna, tantomeno qualcosa in merito a lei. Ora, l'unico modo in cui potrebbe essere fatto, se fosse fatto nei termini scritturali, ora togliete quel vecchio tipo di credo che avete appreso e guardiamo alla Bibbia. Gesù disse, le cose che faccio io le farete anche voi. Ora, quando egli incontrò una donna così, egli iniziò a parlarle e all'improvviso egli trovò proprio esattamente dove era il suo problema. E in quel caso lei era una donna che aveva 5 mariti. Disse, vai, prendi tuo marito. Lei disse, non ne ho alcuno. Disse, ne hai avuti 5. Lei disse, vedo che tu sei profeta. Disse, so che quando il Messia verrà, quello sarà il suo segno. Vedete, il segno del Messia, il fare quello. La gente oggi dice che telepatia mentale è il diavolo. Non sorprende che siamo nella condizione in cui siamo. È il risorto, Signore Gesù, il segno del Messia. Ma lei disse, tu chi sei? Egli disse, io son desso. Lei corse nella città e disse, venite a vedere. Iniziò un risveglio in quella città, solo a motivo della testimonianza di una donna. Egli gli disse, dicendole una cosa. E se questo non è perfettamente il caso, al di fuori di sapere cosa non va in lei stasera. È giusto? Tutti lo riconoscono? Ora tu, Lei è una donna di Phoenix, ha detto, e tutti voi la conoscete. Molti di voi hanno alzato le mani, la conoscete. Ora, il Signore può dirmi cosa non va in lei. Ma se lei è qui per un problema domestico, problema finanziario, o guarigione, malattia, o cosa mai sia, o per la sua anima, qualsiasi cosa possa essere, Dio può rivelarlo, e lei saprà se quello è vero o meno. Allora se egli sa ciò che era, certamente egli sa ciò che sarà. Ora, ognuno sia riverente. Ora, mentre parlo alla donna solo per afferrare il suo spirito, ora, sto in un certo modo aspettando che vi calmiate, se vorrete. Non muovetevi. C'è ogni tipo di spirito qui dentro stasera, vedete? Che si muove. Malattia, intendo. E vedo, specialmente figli. Figli. Arriva facilmente ai figli. Quindi non proprio quando l'ho detto, l'epilessia ha iniziato. Iniziate a tirare, ed è così, ed è la cosa che appena questi... Tu, vi dico, conoscere cose spirituali, amici, vedere proprio come le parole cambieranno attitudini spirituali ed ogni cosa. Vedete, proprio quando me l'ha sentito dire, allora l'epilessia ha iniziato a farsi sotto. Ora voglio parlarti solo un minuto, solo per vedere il tuo spirito umano. Ora, se Dio farà, tu essendo, sei una credente cristiana. E se Dio toglierà o entrerà e mi dirà perché sei qui, allora crederai, saprai. Credendolo che viene da Dio. Per prima cosa, hai qualcosa che non va con il mangiare. Si tratta di un disturbo allo stomaco. Hai un problema allo stomaco, che è un disturbo gastrico allo stomaco, perché causa che delle cose vengano nella tua bocca e altro. È un disturbo gastrico allo stomaco. Poi hai un braccio che è malandato, ed è il braccio sinistro, ed è stato schiacciato da un'automobile. Quella è la verità. Credi ora? Credete ora? Vieni qui, sorella. Padre Celeste, prego che tu benedica ora, dalle il desiderio del suo cuore, nel nome di Gesù Cristo lo chiedo. Amen. Amen. Abbi fede, credi con tutto il cuore. Ora, anche noi siamo complete estranei uno all'altra. Ora, ecco un'immagine perfetta del Signore Gesù al pozzo. Egli era un giudeo e lei era una samaritana. Una situazione razziale proprio come oggi. Io essendo un uomo bianco, tu una donna di colore. Ma è Gesù fece loro sapere proprio subito, non faceva alcuna differenza per Dio. Veniamo tutti da una persona, siamo tutti figli di Dio. Ma giudeo, gentile, bianco, di colore, giallo, marrone, non importa. Dio, tramite un sangue, tramite suo figlio, Gesù Cristo, ci ha acquistati ognuno e in quello diventiamo fratelli e sorelle. Ora, io essendoti estraneo, credi che Dio farà qualcosa per te come egli? Ora, sai che non ti conosco, vero signora? Io siamo estranei, ma stai soffrendo di un disturbo nervoso. Sei nervosa, sconvolta. Hai molte cose nel tuo cuore, tristezza, sei tutta affranta in merito a qualcosa. Vedo che diventa buio, diventa più scuro. Sembra esserci qualcuno là dietro in piedi, ma è un uomo e sta barcollando, sta venendo a casa, è tuo marito, è un ubriacone e sei qui per abbi misericordia, Dio. Bene? Quello è vero, sorella. Vieni vicino. Padre, prego che tu conceda la sua richiesta nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica. Come va, sorella? Voglio che siate riverente ovunque. Per favore, non muovetevi.
Now, lady, we're strangers to each other. We don't know each other. Total strangers. But Jesus Christ, the Son of God, died to save.
Ora, signora, siamo estranei uno all'altra. Non ci conosciamo? Completi estranei. Ebbene, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è morto per salvare. Hai qualcosa che non va con il tuo fianco. Non è così, sorella, seduta là, proprio là davanti. Hai un problema al fianco. È successa una cosa molto strana quando a quella signora alcuni minuti fa è stato detto qualcosa in merito ad un caro, perché anche tu stavi pregando per un caro. Quello è un padre non salvato, lo vedo in piedi e tu stai pregando per lui. Quello è vero, non è così? Dio ti benedica, signorina. Ora tu, là, quelle due, entrambe le persone sedute proprio là, alla fine, soffrono di epilessia. È così. Tu, demone, nel nome di Gesù Cristo, lasciale, esci da loro. Credi ora, signora, con tutto il cuore. Credi che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è qui per sanarti? Credo tu credi. Sei, ti rendi conto proprio ora che sei nella presenza di qualcosa. Non è così, sorella? È la sua presenza. Non è una sensazione meravigliosa essere in questa presenza? Ora, se quello è giusto, così che l'uditorio veda, alza la mano, quella meravigliosa consolazione d'amore, come il riversarsi. Tu soffri di un problema ai polmoni, un problema polmonare. Sembra che tu avessi qualcosa, ti è stata spostata una costola o qualcosa, qualche tipo di problema alla costola. È sotto il tuo costola spostata. Sì, li ho visti prendere o fare qualcosa alle costole. E sei, hai una curvatura alla colonna vertebrale e hai avuto un problema allo stomaco perché è stata spinta e hanno detto che ha spinto lo stomaco nella condizione sbagliata e poi hai un dolore nella schiena. Quella è la verità. Credi che Gesù è qui per guarirti? Allora se quello attraverso cui parla è Lui, allora non sono io. Vieni, lascia che imponga le mani su di te. Dio, nel nome del Signore Gesù Cristo, sana la nostra sorella e tutto ciò che chiede. Nel nome di Gesù. Amen. Abbi fede, non dubitare. Ora, sorella, seduta là con un problema al fegato, seduta proprio là, allora stavi pregando, hai detto, Dio, lascia che mi parli e io ti crederò. Non è esattamente ciò che hai detto? Alza la mano se quello è proprio giusto. Ora alzati in piedi. Il problema al fegato ti ha lasciata, sorella. Salve, signore. Credi? Siamo estranei uno all'altro, fratello. Ma Gesù Cristo ci conosce entrambi. Se Dio mi dirà esattamente per cosa sei qui, accetterai ciò per cui sei venuto tramite Gesù. Lo farai? C'è un'ombra di morte sospesa su di te, ed è a motivo del tuo stomaco, ed è un cancro allo stomaco. Credi ora che Gesù Cristo ti sani? Lo accetti proprio ora sulle basi del suo sangue versato? Allora vai a mangiare. Nel nome di Gesù Cristo, possa il diavolo lasciare il mio fratello. Amen. Abbi fede. Non dubitare. Gesù disse, se potete credere, ecco il modo, piccolo amico. Amen. Quella donna indiana seduta là alla fine aveva la testa chinata pregando proprio allora. Lei ha un pettine nei capelli. L'angelo del Signore, quella luce, è sospesa sopra la donna. Lei soffre di febbre da fieno. È così, signora indiana. Gesù Cristo ti rende sana. Senti, la tua amica seduta vicino a te, l'altra donna indiana, là, lei soffre di un problema alla testa. Metti la tua mano anche su di lei, affinché anche lei possa essere sanata. Alza la mano, là, signora, e ricevi la tua guarigione tramite Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Amen. Eccolo, guarita, oscure strisce di tenebre se ne vanno, escono, qualcosa di bianco lo spinge, è finito, abbi fede. È questa la paziente? Mi credi, signora, come servitore di Dio con tutto il cuore? Non ti conosco, non ti ho mai vista, ma la tua vita non potresti nasconderti ora perché ho contattato il tuo spirito tramite Gesù Cristo. Sei qui per una cosa degna. Sei una donna che è sterile e vuoi figli. Vuoi che ti imponga le mani affinché tu riceva un figlio. Padre Celeste, dai a questa donna il desiderio del suo cuore. La benedico come tuo servitore, nel nome di tuo Figlio, il Signore Gesù. Amen. Abbi fede, non dubitare. Vuoi finirla con quell'artrite, seduta proprio là dietro? Alzati, la tua fede ti ha guarita, sorella. È così, alzati, mostra le tue mani in aria, lascia che le persone vedano che sei guarita. Assolutamente, sei libera da ciò ora. Amen, la tua fede ti ha sanata. Amen, abbi fede in Dio, non dubitare. Vieni qui, signora. Credi? Ti sono estraneo. Non ci conosciamo, immagino, ma Gesù Cristo ci conosce entrambi. Spiriti supplicano aiuto. Io, solo un momento, signora. Noi, essendo estranei uno all'altra, non essendoci mai visti, se lo Spirito Santo, piuttosto attraverso di me, dicesse proprio qual è il tuo problema, lo crederesti? E crederesti che viene da Dio? L'uditore crederà che viene da Dio? Ora, certamente più ti parlo, più esso direbbe, ma così che esso parli. Vedo qualcosa attorno al tuo braccio. È alta pressione sanguigna che hai. E hai anche uno spirito che soffoca. È un gozzo in gola che soffoca, un gozzo all'interno. Quella è la verità. Non sei di questo paese, sei venuta da lontano, dall'est, sei venuta da Grandview, Tennessee, è così. Quello ti ha scioccato? Inoltre il tuo nome è signora Lily Edwards, è così. Ora vai a casa e sii sanata nel nome del Signore Gesù Cristo. Abbi fede. Come va? La prima cosa da dirti, amico mio, è la tua vita con Dio. Non sei contento di te stesso per il modo in cui stai camminando. Vuoi un cammino più vicino al Signore. È così. Vedo che gli chiedi in preghiera. Poi vedo che hai un'escrescenza e l'escrescenza sta aumentando e l'escrescenza è nello stomaco. Non è vero? Vuoi un cammino più vicino a Dio? Vuoi essere guarito? Allora credi che ciò che ti sta parlando, non tuo fratello, il Signore Gesù Cristo te lo dà. Lo credi? Allora nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ricevi ciò che hai chiesto. Amen.
You're near the kingdom, sister.
Sei vicina al regno, sorella. Signora, questa la donna, questa la paziente. Siamo estranei uno all'altra, immagino. Non ti conosco, ma Dio ti conosce. Sei una credente. Non sei qui per te stessa. Sei al posto di un'amica e hai appena ricevuto qualche tipo di messaggio da quell'amica. E saranno operati per il cancro al mattino. E quello è vicino ad un grande lago o qualche... È vicino a Chicago, Illinois. È così. Dio, nel nome del Signore Gesù, concedi la guarigione di qualsiasi cosa lei chieda, tramite il nome di Gesù. Il Signore Gesù può guarire il problema cardiaco, proprio come può guarire qualsiasi cosa. Lo credi? Credi che lo otterrai ora? Nel nome di Gesù, vai e ricevilo. Amen. Vieni, signora. Credi con tutto il cuore? Devo proprio affrettarmi un poco, solo... No, sostienimi soltanto. Guarda di nuovo in questa direzione solo un minuto. Credi? Vuoi andare a mangiare la tua cena? Quel problema allo stomaco ti ha dato fastidio, tutta sconvolta, crampi, dolore, ti piega a metà, problema femminile. Vai per la tua strada, Gesù Cristo ti rende sana. Credi? Credi che Dio ti guarisca da questo problema anemico? Credi di poter andare a casa, essere sanata da questo problema anemico? Dio ti benedica. Vai e ricevi ciò che hai chiesto nel nome di Gesù. Bene, vieni, signora. Ti vedo zoppicare mentre vieni. Ginocchia? No, non lo è. Non hai un'anca rotta. È l'artrite che ti dà fastidio. Credi che sei Gesù Cristo ti sani? Vai e sii sanata nel nome di Gesù. Vuoi venire, signora? Credi? Vuoi farla finita con quel problema alla schiena e problema ai reni? Credi che Gesù ti sani? Allora vai e Gesù Cristo ti sanerà e ti renderà completamente sana. Amen. La tua artrite è stata guarita quando eri seduto proprio laggiù, signore. Stasera non ce l'hai più. Bene, mentre eri seduto là guardandomi stasera, proprio laggiù. Una sensazione davvero fresca ha attraversato il tuo stomaco. Allora l'ulcera se n'è andata. Sei guarito. Vieni, come va? Il problema cardiaco è finito, fratello. Vai, gioisci e loda Dio. Credi con tutto il cuore, occhi e stomaco, ma Gesù Cristo ti rende sano. Abbi fede, solo un minuto. Non temere, il tuo problema è rene d'ogni cosa, se n'è andata da te, Signora. Vai credendo. Problema allo stomaco, ogni cosa. Dio può guarire tutto. Non può Egli sanarti, guarirti perfettamente. Nel nome del Signore Gesù Cristo, prego la preghiera per mio fratello. Amen. Così tanto, guardate, è proprio ovunque. Guardate, sta colpendo proprio ovunque. Hai un problema cardiaco, Signora. Tutti quelli con un problema cardiaco, alzatevi in piedi solo un minuto. Vedete cosa vi ho detto? Come farete a discernere? Sta arrivando proprio ovunque. Alzatevi qui solo un minuto, credete con tutto il cuore ora, alzatevi qui e rimanete in piedi un minuto. Guarda qui, Signora, hai la tubercolosi. Tutti quelli con la tubercolosi, alzatevi in piedi solo un minuto, saltate su proprio velocemente. Casi di tubercolosi, sì fedele, credi con tutto il cuore. Polmoni, continua a muoversi. Quello va bene, Signore. Alzati comunque. Non hai la tubercolosi, ma hai la polmonite ai polmoni. E così, in piedi proprio là. E così, tu rimani fermo. Quest'uomo sdraiato proprio qui alla polmonite ai polmoni, su questa lettiga. Alzati, Signore, Gesù Cristo ti ha sanato. Gli altri si alzino un minuto, alzatevi. Oh Dio, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, porto a te queste persone malate ed afflitte. Rimproverò ogni diavolo che ha legato le persone, tubercolosi, ogni cosa, tutti questi storpi, malati, afflitti. Dio, nel nome di Gesù, toglilo! Lasciali, esci e lascia tutti questi credenti. Alzatevi in piedi ovunque siate sanati.